Il 2018 per i mercati finanziari si è aperto col botto, tutti i mercati infatti sono stati in crescita, una crescita notevole, si parla addirittura di massimi storici toccati per quanto riguarda la capitalizzazione, per quanto riguarda Wall Street e per quanto riguarda Tokyo, per cui un 2018 che si è aperto appunto con tutti i vari economisti mainstream che insomma facevano delle previsioni molto rose per questo anno a venire. Però è successo qualcosa. Venerdì 2 febbraio, settimana scorsa, c'è stato delle prime avvisaglie appunto di panico nelle borse, panico che poi si è spiegato con tutta la sua violenza lunedì 5 i titoli sono crollati veramente a picco, cosa che non succedeva, pensate, da almeno un anno e mezzo, da dopo il referendum sulla Brexit. Il Dow Jones è riuscito a perdere il meno 2,5% in un giorno, trascinando chiaramente, come era prevedibile, nel suo trend negativo tutti gli altri indici borsistici mondiali. Si parla appunto di una capitalizzazione nelle borse globali che è scesa nel giro di due giorni di 6.000 miliardi. Come dicevamo prima, quest'anno si era aperto veramente bene, diversi economisti insomma vedevano questo 2018 come l'anno dell'effettiva ripresa dalla recessione che sta attanagliando il pianeta dal 2007-2008, soprattutto per venivano individuati quattro motivi che sono stati anche, diciamo così, ripetuti continuamente nel forum che si è appena concluso, di cui quest'anno non abbiamo trattato di Davos. Il primo di questi, diciamo così, è una crescita che viene stimata per tutti i paesi. Infatti si pensa che sui 206 paesi del mondo solo 6 non riusciranno quest'anno a crescere rispetto all'anno precedente. A questo si aggiunge la stima di un'inflazione che dovrebbe rimanere in crescita, ma in crescita relativamente bassa per questo 2018. Collegata a questo, dei tassi di interessi che anche per quest'anno, come avevamo anche commentato tempo fa, le dichiarazioni di Mario Draghi, insomma tassi di interessi che si alzeranno però in maniera molto graduale, per cui dovrebbero rimanere quantomeno per i prossimi due anni ancora molto bassi. Una politica, quella del quantitative easing, che è stata, diciamo così, allentata, però appunto in maniera molto lenta e molto progressiva. Collegati a queste seconde due questioni, per cui quello dell'inflazione che appunto secondo le proiezioni degli economisti dovrebbe rimanere bassa per tutto questo 2018, e questi tassi di interesse, anche questi tenuti artificialmente bassi, si aggiunge, diciamo così, il quarto motivo di ottimismo, prima appunto di questo lunedì 5 febbraio, che gli utili delle aziende dovrebbero infatti quest'anno alzarsi molto più degli anni scorsi. Addirittura, insomma, giravano delle stime che parlavano di circa utili più alti del 12% su base annua, che sarebbe il doppio rispetto alla media storica. Per cui insomma un'economia che veniva descritta come in ripresa così non è stata. È bastato, pensate, una piccola scossa per gettare tutti gli indici borsistici in panico. Nel caso particolare, diciamo così, gli analisti fanno risalire questa ondata di paure, di vendita di titoli e di appunto di questi 6.000 miliardi di dollari bruciati nel giro di due giorni a due fatti particolari. Il primo, meno rilevante, il sindacato IG Metal, che è il sindacato dei metalmeccanici, dei lavoratori delle acciaierie, soprattutto in Germania, aveva fatto quella settimana lì, per cui la settimana a cavallo tra fine gennaio e inizio febbraio, delle dichiarazioni in cui dichiarava che appunto avrebbe cominciato a una serie di scioperi, una serie di battaglie per fare in modo di ottenere dei salari più alti. Chiaramente in prospettiva questo fatto ha gettato nello sconforto molti investitori, perché salari più alti, soprattutto in un comparto come quello metalmeccanico in Germania, che ha al suo attivo, insomma, molti lavoratori, vuole dire in prospettiva appunto una crescita dei salari per gli operai e di conseguenza una crescita dell'inflazione che potrebbe comportare, diciamo così, un abbandono molto meno progressivo rispetto a quello previsto della politica del quantitative easing per quanto riguarda la Banca Centrale Europea. Ma diciamo, la seconda notizia, che è stata quella che poi ha scatenato effettivamente, collegata alla prima che abbiamo appena detto, questo panico negli indici borsistici mondiali, è stato i dati che sono usciti relativi all'aumento dei salari del 2,9% di questo gennaio negli Stati Uniti. E anche qui, per i motivi che abbiamo appena visto, questa cosa insomma, agli azionisti non è piaciuta, perché un aumento che poi... entreremo più nel particolare, perché appunto poi di fatto questi aumenti sono sempre aumenti fittizi che non corrispondono a un aumento del benessere di vita dei lavoratori. Comunque questo aumento porta a delle stime di inflazione che rispetto a, insomma, quello che avevamo visto prima, per cui a queste proiezioni che facevano gli economisti a cavallo dal 2017 al 2018, un'inflazione che appunto potrebbe salire in maniera più repentina, potrebbe portare la Fed ad alzare i tassi di interesse che appunto dal 2008 sono bassissimi, e questo chiaramente porterebbe a un tracollo di un sacco di aziende.
Panico generalizzato quindi nelle borse all'interno di tutti i principali paesi delle economie avanzate nel globo. Come si diceva, come giustamente diceva Gabriel, legati molto a questa riduzione paventata dei tassi di interesse delle principali banche centrali del mondo, ribasso dei tassi di interesse ridotti praticamente quasi allo zero in questi 10 anni di crisi, che è stata la vera ricetta per cercare di rilanciare gli investimenti, rilanciare l'economia, ma insomma, questo crollo vertiginoso lo lascia intendere abbastanza chiaramente. Sono stati utilizzati questi prestiti veramente con tassi di interesse bassissimi per rilanciare speculazioni in borsa vertiginose che creano delle bolle che iniziano così a mostrare i primi segni di cedimento.
Tant'è che appunto, per far capire un po' qual è l'impatto di questi tassi di interesse bassissimi, di questa speculazione che ha soprattutto creato un circolo virtuoso, però soprattutto per quanto riguarda la sfera finanziaria, basta citare questo dato: le società dell'indice S&P 500, che sono le 500 società diciamo principali a livello di quotazioni borsistiche, si stima che che nell'anno appena passato, nel 2017, valgano mediamente 27 volte gli utili, il che è il 30% in più rispetto alla media storica, per cui appunto aziende grandi, piccole, che vengono quotate in borsa 27 volte in più rispetto agli utili che effettivamente producono a livello di economia reale.
Il crash della borsa di Wall Street della scorsa settimana, secondo alcuni analisti, potrebbe essere una delle prime avvisaglie di quella che molti considerano una futura nuova grande recessione a venire, da qui ai prossimi 2 anni, così sono le dichiarazioni anche di importanti analisti, ma anche esponenti delle principali fondazioni bancarie mondiali o degli organismi internazionali che si occupano di finanza, che guardano con decisa preoccupazione le numerosissime bolle che si sono create in questi 10 anni, appunto, di mercati drogati da questi aiuti da parte delle banche centrali. Numerosi sono gli scenari che vengono guardati con preoccupazione, le bolle, soprattutto per l'aumento vertiginoso in tutti i comparti, da quello aziendale fino ad arrivare ai consumi privati, di quelli che sono i tassi di debito in giro appunto per tutto il mondo, non solo negli Stati Uniti. Naturalmente ancora l'economia che viene guardata con più interesse, perché è ancora l'economia centrale che, come abbiamo visto bene in questo caso, detta poi le tendenze su tutti gli altri altri mercati del mondo, ma anche pensiamo alla grossa bolla immobiliare che viene temuta per esempio in Cina, sono tutti segnali che lasciano intravedere un futuro tutt'altro che roseo, nonostante le varie dichiarazioni di ripresa lenta, timida, ma comunque effettiva dell'economia mondiale di questi ultimi anni, dopo, ricordiamolo ancora, a 10 anni da quello che è stato uno dei crolli dell'economia come non se ne vedevano dagli anni 30. Questa è stata la grossa recessione del 2007-2008 e una lunga fase di depressione economica, quindi di una molto rallentata ripresa in cui siamo in parte ancora immersi a 10 anni da quella recessione. Dieci anni di crisi economica che rappresentano un po' lo sfondo di tutti i movimenti, di tutte le trasformazioni, le correnti che hanno percorso le società colpite da questa crisi economica, assetti del mondo del lavoro che si trasformano, classi sociali più colpite di altri, egemonie anche, abbiamo visto, in tutti i movimenti delle classi medie, che sono state forse quelle più visibilmente colpite da questa crisi economica in questi lunghi 10 anni, e quindi ci si interroga a tutti i livelli su quali saranno i prossimi scossoni che potrebbero determinare, a detta di alcuni, una crisi economica ancora più profonda. Questo, a nostro avviso, è un terreno interessante di studio per cercare di intravedere quali potrebbero essere gli scenari futuri in un clima anche a livello geopolitico internazionale sempre più teso, e sono fattori assolutamente collegati. Ecco, quindi al di là del crollo di Wall Street della settimana scorsa, che quindi può essere un indicatore che qualcosa evidentemente cova sotto la cenere, nonostante appunto un discorso anche pubblico su quella che è la ripresa delle economie, che insomma, nonostante dati alla mano, evidentemente non si evidenzia ancora all'interno delle società occidentali. Pensiamo solo alla campagna elettorale qua in Italia, dove nonostante ripresa del PIL, stime di crescita anche per questo 2018 in ripresa, sempre relativa, insomma parliamo di un paese a crescita veramente bassissima ormai da decenni, comunque non infiammano la campagna elettorale, evidentemente perché realisticamente poco percepiti dalla popolazione. Questo, rimangono comunque in sottofondo le preoccupazioni anche dei grandi analisti delle banche centrali europee. Per esempio, era emerso questa questione nell'ottobre scorso, quando era stato annunciata da Mario Draghi il ridimensionamento parziale del quantitative easing, quindi insomma dell'acquisto di beni di Stato da parte della Banca Centrale Europea. Ci si aspettava che Mario Draghi si esprimesse con una data rispetto al termine di questi aiuti da parte delle banche centrali. Questa data non c'è stato, proprio perché non si intravede ancora in realtà una ripresa ottimale che possa riportare, diciamo così, le azioni delle banche centrali a quelle che è la normalità dopo 10 anni appunto di politiche straordinarie, come appunto sono questi di quantitative easing, o comunque di acquisto o di tenuta dei tassi di interesse molto bassi. In particolare, quello che preoccupa particolarmente i banchieri centrali sono questi tassi di inflazione che continuano, nonostante segnali di ripresa, nonostante tassi di disoccupazione che paiono calare, un'inflazione che continua a restare bassa, e questo rimane il vero ganglio che preoccupa gli economisti e i banchieri centrali. L'inflazione, quindi, un rialzo dei prezzi che in teoria dovrebbe essere fortemente legato ai tassi di disoccupazione, perché tassi di disoccupazione che si abbassano presupporrebbero in prospettiva un aumento dei salari, e quindi una pressione poi anche sui prezzi, che farebbe rilanciare poi anche gli investimenti o comunque le spese generali. In realtà questo non sta avvenendo, nonostante i PIL che comunque crescono, in realtà tassi di disoccupazione che in parte si ridimensionano, insomma, con le dovute differenze, ma questo non continua a non rilanciare l'aumento dei salari, o comunque non rilanciare i tassi di inflazione. Questo perché gli analisti se lo chiedono vedono abbastanza preoccupati perché questo non stia avvenendo, e a detta dello stesso Mario Draghi o degli analisti più autorevoli, si tratterebbe innanzitutto di tassi di disoccupazione che non tengono in considerazione di quelle che poi invece sono i livelli, per esempio, di sottooccupazione, quindi in realtà di una situazione ben più ampia di sottooccupazione, o comunque non di occupazione piena, che quindi possa costituire veramente una forma di rilancio, e comunque di una ristrutturazione del mondo del lavoro, in cui certo i lavori aumentano, i tassi di occupazione aumentano, ma a quali condizioni? A condizioni di una precarietà sempre più diffusa, che quindi non rappresenta in realtà un substrato di crescita
reale. Sì, un aumento del potere d'acquisto.
Esattamente, quindi questo sarebbero le cause, a detta di alcuni, di questa mancata crescita dei tassi di inflazione che preoccupa tanto.
A riguardo di quello appena detto, appunto, questo aumento di salari in prospettiva in Germania, l'aumento già avvenuto per quanto riguarda gennaio scorso negli Stati Uniti, quanto è, diciamo così, questo aumento, quanto appunto corrisponde a un aumento reale in busta paga, quanto può corrispondere di conseguenza a un aumento del potere di acquisto degli operai interessati da questa crescita dei salari? Abbiamo ripescato un articolo da Repubblica Online del 10-2. Nella torre della BCE a Francoforte, nei palazzi finto greci della Fed e del Fondo Monetario Internazionale a Washington, forse stanno brindando al nuovo anno. Il 2018 si apre, infatti, con l'indizio più ghiotto di fine crisi, la notizia che i salari sono ripartiti. In Germania, i metalmeccanici firmano un contratto con aumenti del 4,3% nelle buste paga. Negli Stati Uniti, salari e stipendi sono aumentati del 2,9% in un anno. È una risposta alle preghiere dei banchieri centrali. Se i salari non premono sui prezzi, ravvivando l'inflazione, le banche centrali non riacquistano margini di manovra sui tassi di interesse e lo spettro della deflazione non scompare. È la svolta, dunque? Sfortunatamente no, perlomeno non ancora. Ed è assai improbabile che a Francoforte e a Washington stiano brindando davvero. I dati, infatti, dicono che l'aumento dei salari è soprattutto un effetto ottico che difficilmente avrà lo sperato effetto sui prezzi. Il contratto dei metalmeccanici tedeschi ha aspetti profondamente innovativi nella gestione del tempo di lavoro e non costa poco. Sui bilanci aziendali peserà, tutto compreso, quasi il 4% in più l'anno. Ma se consideriamo l'impatto che buste paga più spesse possono avere sui consumi e sui prezzi, ciò che interessa a Draghi, l'effetto ci svanisce davanti agli occhi. L'aumento del 4,3% dei salari non è annuale, ma spalmato su 27 mesi. Altro che inizio di una spirale ascendente dei salari rispetto ad un'inflazione che invece rimane all'1,5% l'anno. Un aumento nominale così su più di due anni creerà non più ma meno pressione al rialzo dei salari rispetto a quella avvenuta negli ultimi anni. Dagli USA non vengono segnali migliori. Dal giugno del 2009 i salari non registravano un rialzo del 2,9%, come è successo appunto questo gennaio, ma in buona misura si tratta di un recupero su quanto avevano perduto tra ottobre e novembre. Al Financial Times hanno provato a calcolare la media degli aumenti salariali sull'arco di 6 mesi e il risultato è un lieve rallentamento rispetto alla seconda metà del 2016. E se il problema sono gli effetti macroeconomici dell'aumento dei salari sull'andamento dei consumi e dei prezzi, conta anche chi ha incassato l'aumento. A occhio e croce, chi ha guadagnato poco spenderà tutti i soldi in più. Chi guadagna molto ne metterà una buona quota da parte. Ed è qui che lo scenario si oscura. L'82% dei lavoratori americani continua a non vedere, ormai da 2 anni, la busta paga gonfiarsi di colpo. I salari di questi lavoratori, mese dopo mese, aumentano ad un ritmo che è la metà di quello registrato prima della crisi, 2 contro 4%.
Questa è un'analisi che è comparsa appunto alcuni giorni fa sulla pagina economica del sito online di Repubblica. L'illusione dei salari in crescita, tanto rumore, poca sostanza in busta paga, che va un po' a ridimensionare quelle che sono anche tutti questi annunci rispetto agli aumenti salariali, sia per quanto riguarda il comparto metalmeccanico tedesco, sia in generale i salari americani, che nonostante questo, nonostante effettivamente forse la poca consistenza rispetto sempre a quelli che erano i tempi pre-crisi, ha comunque scatenato questa ondata di panico sulle borse che si è manifestata con questo crash finanziario di venerdì e lunedì scorsi.
Questo appunto rispetto a quello che è successo, abbiamo provato a dare un'analisi, a provare a rendere conto di quali sono state le cause della crisi che è scoppiata, di questa che gli analisti chiamano correzione, ma in verità un po' più di una correzione, perché è stato appunto un vero e proprio crash sulle borse mondiali. Abbiamo soprattutto provato a rendere conto di quelli che sono stati i motivi per cui le borse si sono gonfiate così in maniera assolutamente inappropriata per gli ultimi mesi del 2017. Per il primo mese del 2018. Nella seconda parte di trasmissione, dopo una breve pausa musicale, proveremo a capire, anche attraverso degli articoli come al solito abbiamo reperito in rete, quali sono gli scenari futuri che si potrebbero prospettare.